Sei in compagnia di SBS Italian.
Parliamo delle polemiche che hanno coinvolto il premier israeliano Benjamin Netanyahu relativamente all'accordo con l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU per il ricollocamento di alcuni richiedenti asilo. Ne parliamo con il corrispondente del Manifesto dal Medio Oriente, Michele Giorgio. Michele, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, iniziamo cercando proprio di capire in dettaglio che cosa prevedeva questo accordo che poi, come vedremo, è stato annullato.
L'accordo prevedeva un accordo tra Israele e l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, prevedeva questa soluzione per i circa 38.000 richiedenti asilo e rifugiati africani, in particolare eritrei e sudanesi che sono da diversi anni in Israele, illegalmente secondo la legge israeliana, era stata trovata questa soluzione. In sostanza circa 16.000 sarebbero dovuti partire per una serie di paesi occidentali e il premier israeliano Netanyahu aveva nominato fra questi il Canada, la Germania e anche l'Italia. Nel corso di 5 anni e 6.000 subito in pratica nel primo anno, mentre gli altri 16.000 sarebbero stati regolarizzati all'interno di Israele. In effetti Israele non garantiva il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi non concedeva l'asilo politico a tutte queste migliaia di africani, ma garantiva di concedere loro dei permessi di soggiorno e permessi di lavoro, anche se evidentemente pensava di confinarli solo in alcune aree del paese, lontano dal centro, lontano da Tel Aviv, dove in gran parte si trovano adesso. E così per alcune ore si è parlato molto di questo accordo, ma poi all'improvviso Netanyahu, il premier israeliano, ha fatto retromarcia.
Ecco, una retromarcia che è stata dettata da diversi fattori. C'erano malumori interni al governo, c'erano proteste in Israele e addirittura smentite da parte di quei paesi che avrebbero dovuto ricollocare questi rifugiati.
Sì, in effetti Netanyahu credo che sia stato costretto a fare retromarcia soprattutto per le proteste all'interno del suo governo, soprattutto da parte dei ministri del partito di Casa Ebraica, che è una forza politica ago della bilancia della maggioranza in Israele, e per il fatto che gli abitanti della periferia meridionale di Tel Aviv, dove si concentra un buon numero dei rifugiati, da lungo tempo aizzati proprio dalla destra al potere in Israele e anche dallo stesso primo ministro Netanyahu, occorre dirlo con estrema chiarezza, in questi anni si erano battuti con manifestazioni, raduni, sit-in contro la presenza degli africani. Per cui quando il primo ministro ha annunciato un accordo che tendeva a regolarizzare la metà di questi stranieri, c'è stata una vera e propria sollevazione da parte di questi abitanti. Per cui alla fine Netanyahu ha fatto marcia indietro soprattutto per queste proteste, più che per il fatto che Germania e l'Italia avessero poi comunicato di non aver mai raggiunto alcuna intesa con Israele e con l'UNHCR sul destino di questi profughi.
Comunque, come ci spieghiamo questo fatto che questi paesi abbiano detto che non c'era nessun accordo in atto? C'erano delle comunicazioni in corso? È stata una mossa azzardata di Netanyahu comunicare l'accordo prima che venisse concluso?
Sicuramente un po' tutti questi fattori, anche forse il fatto che commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, un italiano che ha grande esperienza appunto con i rifugiati in Medio Oriente e via dicendo, forse sperava di poter usare i suoi buoni uffici per convincere questi paesi, in particolare l'Italia e la Germania. Probabilmente Netanyahu si è lasciato scappare appunto che questi paesi avrebbero accolto i profughi, commettendo un errore molto, molto grave. Però io ripeto, il problema principale del premier israeliano sono state le proteste interne.
Michele, questo accordo comunque ne avrebbe sostituito uno precedente, già esistente e piuttosto controverso. Che cosa prevedeva l'accordo precedente?
Era un accordo semisegreto, anche se i giornali locali ne parlavano frequentemente. Cioè in pratica Israele aveva raggiunto un'intesa con un paio di paesi africani, si sono fatti i nomi di Ruanda ed Uganda, anzi per essere sinceri erano sicuramente questi paesi, che si erano dichiarati disponibili ad accogliere, qualcuno ha scritto dietro un risarcimento economico, tutti i rifugiati che Israele avrebbe espulso. Ora, il provvedimento deciso dal governo israeliano ad inizio anno è molto chiaro, impone ad eritrei e sudanesi, che sono appunto i due gruppi che maggiormente compongono la presenza dei rifugiati africani, due possibilità: o lasciare volontariamente il paese con un assegno di $3,500 in tasca e quindi partire e ritornare in Africa, oppure andare nei paesi d'origine, oppure andare appunto in Ruanda o Uganda, o invece rischiare l'arresto e ad una detenzione a tempo indeterminato. Quindi Israele, o meglio il governo israeliano, pensava di aver trovato la soluzione con questo accordo con i due paesi. Poi le pressioni internazionali, in particolare pare dell'Europa sul governo del Ruanda, sul presidente Kagame, devono aver fatto ingranare anche in quel caso la retromarcia a quei paesi, per cui Netanyahu si è trovato scoperto ed è stato un po' costretto ad accettare questo compromesso anche sulle sue decisioni prese nei mesi scorsi con l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Quindi un po' questo è il problema adesso di Netanyahu: non ha un accordo con i paesi occidentali e non ha un accordo neanche con i paesi africani. Poi qualcosa potrebbe cambiare, qualcosa dietro le quinte, non lo sappiamo, però al momento la politica del governo israeliano di espulsione di questi migranti è fallita e non c'è una soluzione in vista.
Invece come ha reagito l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati all'annullamento dell'accordo?
Per la verità credo che le reazioni siano avvenute soprattutto dietro le quinte. In Italia Carlotta Sami, che è la rappresentante dell'UNHCR, ha subito spiegato che in realtà questo accordo con i paesi occidentali, in particolare con l'Italia, riguardavano pochi rifugiati. Si diceva che in Italia in realtà ci sarebbero stati solo dei ricongiungimenti familiari. Però ecco, le sue parole sicuramente hanno fatto capire che c'era qualcosa di concreto sotto, e cioè che al di là della fretta del premier israeliano di annunciare l'accordo, bruciandolo poi in definitiva, allo stesso tempo evidentemente i colloqui erano andati avanti e c'era qualcosa di concreto anche nel dialogo dietro le quinte con questi paesi occidentali.
Torniamo in conclusione in Israele, e dicevi sembra che non ci siano alternative, sicuramente qualcosa si sta muovendo dietro le quinte, ma non sappiamo che mosse potrà fare il governo a questo punto. Che opzioni rimangono per il premier Netanyahu?
Ma io credo che l'opzione di Netanyahu sia solo quella di ristabilire delle relazioni o con il Ruanda o con l'Uganda o un altro paese africano per permettere il proseguimento della sua politica. Una politica che è sempre stata contro i profughi, contro i richiedenti asilo. Israele è uno dei paesi al mondo con il più basso indice di accoglimento delle richieste di asilo politico. Il governo di destra al potere è apertamente schierato contro la presenza degli africani, e quindi l'unica soluzione per Netanyahu è di trovare questo paese terzo al quale ogni tanto fa riferimento. Bisogna anche dire però che in tutta questa vicenda è stato importante anche il ruolo della società civile israeliana, perché al di là del fatto che sondaggi alla mano gran parte dell'opinione pubblica è schierata con Netanyahu su questa storia, però è anche vero che intellettuali, politici, esponenti religiosi, attivisti per i diritti umani si sono battuti, li abbiamo visti in strada anche nelle ultime ore, per i diritti dei richiedenti asilo, e quindi continueranno a far sentire la loro voce. E non è un caso che Netanyahu qualche ora fa abbia accusato una grossa ONG israeliana di essere stata un po' la causa di tutto, perché avrebbe fatto, a suo dire, delle pressioni sull'Unione Europea per un intervento su Ruanda, e forse questo intervento europeo su Ruanda potrebbe aver spinto Kagame, il presidente Kagame, a fare un passo indietro, facendo saltare i piani di Netanyahu.
sbs.com.au/italian